Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande in studio per il nostro spazio di commento dei fatti d'attualità, una chiave di lettura. Nostro ospite questa mattina è Luis Badia Morales, collega giornalista della Radio Vaticana. Buongiorno Luis.
Buongiorno.
Con te andiamo oggi in America del Sud, in particolare in uno dei paesi più piccoli di questa parte delle Americhe, cioè l'Ecuador, perché domenica prossima, il 15 ottobre, oltre 9 milioni di ecuadoriani sono attesi alle urne per eleggere presidente, vicepresidente, 5 rappresentanti al Parlamento andino, 100 parlamentari del Congresso e per il rinnovo di diversi consigli comunali e provinciali. Allora, andiamo a dire subito che sono più di 36.000 i seggi elettorali del paese per capire l'importanza di questo appuntamento elettorale. E che, come raccontano ormai da qualche giorno le agenzie, l'ex ministro dell'economia Correa, 43 anni, nazionalista di sinistra e amico di Hugo Chavez, è a un passo da diventare il nuovo presidente dell'Ecuador. Infatti, come leader di Alianza País, un partito che non ha presentato candidati alle parlamentari, in pochi mesi è salito nei consensi, registrando quasi un 37%. C'è da dire che l'Ecuador è tra i paesi più poveri dell'America Latina, c'è da dire ancora che però questo candidato Correa ha sostenuto che continua una campagna sporca contro di lui, in particolare quando viene paragonato al venezuelano Chavez, del quale, pur si riconosce di essere amico, più volte ha detto non condivido la sua linea politica. E ho letto anche che un giornale cubano ha detto non si tratta di un candidato facile per gli Stati Uniti. Luis.
Sì, proprio così. Vorrei sì prima fare dare un dato che mi sembra molto interessante all'interno del quale inquadrare questo nuovo, per così dire, appuntamento elettorale latinoamericano. E nell'arco di un anno, diciamo dal novembre del 2005 fino a dicembre di questo anno, in America Latina o nel continente americano si saranno verificate 11 elezioni presidenziali. Quindi in meno di 365 giorni oltre 400 milioni di latinoamericani hanno cambiato i loro governanti, le loro classi governanti, con molte sorprese tra l'altro. Ma anche il secondo turno a fine mese in Brasile. Dopo questa elezione presidenziale in Ecuador domenica prossima manca il Nicaragua, un paese piccolo ma molto importante nell'America centrale, e infine proprio il Venezuela. A dicembre. Quindi praticamente queste votazioni di domenica sono le elezioni numero 9 in questo registro di elezioni che praticamente hanno portato tutta l'America Latina, perché stiamo parlando di 400 milioni di abitanti, a cambiare o a confermare, per adesso si tratta di confermati, c'è solo il presidente Uribe in Colombia, potrebbe essere il caso anche del Brasile in Venezuela, di Lula in Brasile, probabilmente, come dicono tutti i sondaggisti, gli studi demoscopici, potrebbe succedere lo stesso con Chavez in Venezuela. Per il resto la situazione si presenta con le caratteristiche che tu hai un po' descritto. Entrando specificamente nel caso dell'Ecuador, anche qui la cosa è molto importante, perché l'Ecuador è da 10 anni che vive una lunghissima, drammatica crisi politico-istituzionale. Dobbiamo ricordare che in questo arco di tempo l'Ecuador ha avuto 8 presidenti. Dopo l'ultimo presidente costituzionale, che ha finito normalmente il suo periodo, Durán Bayén, si sono susseguiti altri 7 presidenti. Alcuni sono rimasti a fare questo mestiere addirittura per pochissime ore, come il caso di una donna che nel momento in cui le è stato assegnata la presidenza ad interim ha giurato al mattino e già al pomeriggio non era più presidente dell'Ecuador. Ci sono stati colpi militari, tentativi di colpo, accusazione costituzionale, un paio di questi uomini sono andati a finire in galera, altri sono dovuto fuggire. Quindi il fatto che l'Ecuador adesso possa tornare alle urne dopo 10 anni di così grave instabilità politica, e fin qua lo dice anche la conferenza episcopale in una campagna elettorale piuttosto tranquilla, con qualche naturalmente polemica, soprattutto verbale, e che 9 milioni di ecuadoriani possano decidere il futuro del loro paese è molto importante, soprattutto, come dicevo e ripeto, dopo 10 anni praticamente di totale ingovernabilità.
Ecco, situazione economica e sociale dell'Ecuador. Leggiamo dai dati che io l'ho detto in apertura, uno dei paesi più poveri dell'America Latina, il 50% circa dei 13 milioni di abitanti è immerso nella povertà. Eppure si parla di inflazione bassa, il PIL che è in aumento.
Beh, questo è un risultato tipico delle politiche economiche neoliberali che si sono applicate, che si applicano in America Latina da una quindicina d'anni a questa parte. I governanti, le classi governanti hanno una particolare cura per i cosiddetti indici macroeconomici, cioè quelli che riguardano appunto la crescita del PIL, il debito estero, il pagamento degli interessi, del capitale, la bilancia commerciale, il deficit fiscale, via dicendo. Il problema è che queste politiche, e poi tra l'altro lo ha molto ribadito, sottolineato la Chiesa ecuadoriana in questi giorni a proposito di questa consultazione, il problema è che poi il prezzo di questi risanamenti finanziari che vengono esigiti, imposti, diciamola come vogliamo, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, il prezzo lo paga la gente. E quindi in Ecuador la povertà è generalizzata, oltre la metà della popolazione vive in povertà, si parla del 51, chi dice addirittura il 57% degli ecuadoriani sono in uno stato di povertà, all'interno di questo gruppo addirittura c'è un 28% che vive la povertà estrema, la cosiddetta povertà fisica, cioè non riesce neanche ad avere la quantità minima di chilocalorie di una giornata per lavorare fisicamente.
Tu hai ricordato più volte che c'è stato un intervento proprio della Chiesa alle vigilia di queste elezioni in Ecuador. Tra l'altro anche la Conferenza Episcopale dell'Ecuador è anche intervenuta per censurare alcuni comportamenti di uno dei candidati, dei pochi candidati che hanno la possibilità, insomma, di arrivare alla fine di questa gara per le presidenziali.
Sì. Parli del presidente, del candidato Noboa, che girava, non so se ancora lo fa dopo la presa di posizione della Chiesa, e girava con una grande croce al petto, una Bibbia fra le mani, e durante i suoi comizi invitava a pregare, mescolava l'annuncio del suo programma politico con frasi del Vangelo, via dicendo. La Chiesa ha criticato questo comportamento perché evidentemente è un abuso volgare, non so se ha cambiato atteggiamento. Io direi che nel caso specifico la contesa si dovrà definire. È probabile che Correa vinca nel primo turno perché è cresciuto in un modo talmente galoppante. Certo, siamo nel campo dei sondaggi, poi possiamo essere smentiti, no? È cresciuto in un modo talmente galoppante che potrebbe avere già domenica la vittoria con il 51%. Se non fosse così, dovrà andare al ballottaggio il 26 di novembre. Con chi? Con quello che sarà il suo rivale più serio, più agguerrito, che è León Roldós, un ex vicepresidente della Repubblica. Comunque tutte e due di sinistra. E alla terza posizione si colloca un altro di sinistra, per così dire. Alla quarta posizione, secondo i sondaggi, questa signora social cristiana ecuadoriana. Con ogni probabilità il presidente sarà di un'area di centro-sinistra, molto vicino geopoliticamente al comportamento di Lula, di Chavez, di Kirchner e di altri presidenti. Un ulteriore cambiamento o mutamento politico molto drastico che, come diceva un commentatore che tu hai citato, dovrebbe preoccupare ancora una volta la Casa Bianca, nel senso di questa non politica estera da parte della Casa Bianca nei confronti dell'America Latina.
Quindi nella linea di queste 11 elezioni che ci sono state nell'ultimo anno circa in America Latina, un po' rispettando quella che è stata questa linea.
Direi che le cose stanno andando in quella direzione e non vedo che possa essere diversamente, anche perché i candidati alternativi social cristiano, di centrodestra o di centro, sono sconosciuti o non riescono a trarre consenso. C'è una cosa curiosa nell'Ecuador: c'è un candidato indiano, aborigine, Macias, in un paese dove il 25-27% sono aborigini, che a malapena parlano lo spagnolo, tra l'altro. Eppure quel candidato è lontanissimo, non credo che arrivi fra le prime 7-8 maggioranze. Il che significa che il problema non è solo una questione di identificazione etnica o di recupero della radice etnica e via dicendo. Il problema è sostanzialmente socio-economico. Il paese cerca disperatamente, io direi, e spero non offendere nessuno, in questo caso un tecnocrate. Correa è un tecnocrate ed è sinistra perché è molto critico con le politiche del Fondo Monetario, della Banca Mondiale, perché si avvicina criticamente alle posizioni internazionali di Chavez o di Lula, dello stesso Fidel Castro o di chi governa per Fidel Castro al posto di Fidel in questo momento, cioè il fratello. Kirchner anche di altri, ma il problema del paese è che è seduto in una miniera di ricchezza. Dopo il Venezuela, l'Ecuador è il secondo paese più grande produttore di petrolio. Tutti gli esperti, recentemente lo hanno detto i canadesi, di fronte all'Ecuador sul Pacifico ci sarebbe una enorme riserva di petrolio, fra le tre più grandi del mondo. Ma è un paese che non ha tecnologia, che non ha conoscenze, che non ha infrastrutture. Allora, questo tecnocrate Correa potrebbe essere una soluzione. Secondo me, il grande consenso che raccoglie risponde a questa domanda. Sì, loro credono a questo tecnocrate.
Grazie veramente a Luis Badia Morales per questo commento alle prossime elezioni presidenziali in Ecuador di domenica 15 ottobre. È tutto per questa chiave di lettura. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.